Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Sì. E tutti questi cari ascoltatori, siamo diventati amici, ma da quanto tempo è che parliamo, ci ascoltiamo se veramente sono nostri amici e noi ci sentiamo amici degli ascoltatori, ecco, per cui diventa una famiglia, ecco, la famiglia della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Bene, allora Anna, iniziamo subito con la riparazione, perché durante la notte ci sono, anche durante il giorno a dire la verità, ci sono quelli che con la ruspa buttano giù muri, capisci, spaccano tutto, e allora insieme a tutte le anime riparatrici anche noi vogliamo unirci, ecco, per riparare a tutte queste devastazioni, ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora sono tempi di grazia questi, di anche novembre, il mese sì, dei defunti, e noi preghiamo per i defunti, ma i defunti pregano per noi. E naturalmente che cosa, diciamo, quale sarà il fine delle preghiere dei nostri cari defunti? Provate a immaginare. Dice, ah, preghiamo per i nostri. No, guardate, sapete come pregano le anime del purgatorio? Pregano che noi non facciamo gli stessi errori che hanno fatto loro e che li hanno portati in purgatorio, no? Per cui dice, ma quando vi confessate, confessatevi bene, no? Infatti questa mattina, Anna, io, visto che c'era il confessore nel confessionale, mi sono infilato dentro proprio subito. E diciamo, per cui non avevo una preparazione, in quanto sono entrato in chiesa, ho visto che c'era la luce accesa e mi sono infilato dentro subito, perché dico, se aspetto e poi mi si forma una fila davanti, per cui è meglio che ci vado subito. Sembrava un invito, perché di solito entro dall'altra porta, stavolta sono entrato dalla porta dove c'è il confessore e me lo sono trovato davanti. E allora diciamo che posso anche confidarvi un po', perché non ho mai detto queste cose, no? Però può essere utile per tutti quanti. Allora, intanto ho chiesto perdono delle confessioni passate, diciamo da quando ho cominciato a confessarmi, e con questa motivazione dico, è vero che i peccati li ho fatti, mi sono anche confessato, e ho detto, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, sì, a parole però, perché veramente se mi fossi pentito con tutto il cuore avrei smesso di peccare, no? Invece diciamo che continui a mancare, continui a confessarti, no? Qui ho chiesto perdono del pentimento e del dolore imperfetto, diciamo pronunciato a parole ma non vissuto con i fatti, perché diciamo che se uno veramente si pente e si duole con tutto il cuore, ma dovrebbe piangere per i suoi peccati, ma dovrebbe subito farne penitenza, dovrebbe subito dire Signore, come il buon ladrone sulla croce, e dire Signore io merito, ho meritato l'inferno, meritato, no, tu mi hai perdonato, ma hai visto che io praticamente non ero come il buon ladrone che si è pentito con tutto il cuore, no? A parole diciamo noi, a memoria, no? Mi pento, mi dolgo con tutto il cuore. Sì, sì, la filastrocca a Gesù Cristo non gli serve proprio niente, perché guarda il cuore. Tu dici con tutto il cuore, lui vede il tuo cuore, dice no, tu mi stai dicendo delle barzellette, delle cose che non sono vere, perché io vedo il tuo cuore e tu non sei pentito con tutto il cuore. Il tuo cuore dovrebbe, diciamo, essere straziato dal dolore al pensiero di aver offeso l'Altissimo, il mio più grande benefattore, eterno benefattore, no? E allora, diciamo che ritengo che sia stata l'anima del purgatorio a darmi questa ispirazione, no? E ho chiesto perdono di tutte le confessioni che ho fatto con la promessa, vero, di pentirmi e di dolermi, che però a parole, ma con i fatti, poi non è così, ecco, perché uno dovrebbe dire, Signore, meglio morire che offenderti un'altra volta, vero? E poi, diciamo, tutti i peccati della vita, ma quanti ne sono stati, chi è che li può contare? Il Signore li vede tutti? Signore, tu li vedi tutti, io non me li ricordo tutti, però so che sono molto peggio di quello che penso io, perché il giorno del giudizio tu me li farai vedere anche quelli che io non vedo, e allora io mi pento anche di quello e ti chiedo il dono veramente di pentirmi con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ecco, e così, insomma, praticamente, diciamo, questa era l'introduzione alla confessione, no? E mi è parsa veramente una santa ispirazione, non so se dall'angelo custode, dai nostri parenti, dalle anime dei defunti, che naturalmente pregano, dicono ma per carità, ma non fate quello che abbiamo combinato noi che siamo qua a purgare e a soffrire, avremmo potuto evitare tutto questo. Allora dicevo, Gesù, fa che io possa recuperare tutto quello che ho perso, perché tu non mi faccia fare, ecco, il purgatorio, cioè fammi, voglio andare in paradiso dritto. Tu mi hai detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sei nei cieli, vero? Poi purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Vedi, per andare in paradiso devi essere più bianco della neve, ma tu ci sei più bianco della neve? Ah, e allora la misericordia di Dio è anche quella di avvisarti che tu hai la possibilità di purgarti anche sulla terra, vero? E accettare tutto quello che il buon Dio ti offre, per cui le sofferenze, ma sono baci d'amore, sono praticamente, no? L'altro giorno io devo camminare, cioè bisogna fare sempre, fa bene camminare, dicono, allora io cammino con la corona e dico il rosario, ma fatto sta, non so se l'ho già detto, non mi ricordo, che ho voluto cambiare le scarpe, e dico queste qui forse sono più adatte per camminare anche, ma quelle lì, per quelle che non le mettevo, perché si vede che un anno fa quando le ho messe mi sono venute le vesciche ai piedi, no? E allora me le sono messe e mi ero dimenticato delle vesciche, no? Però ho camminato e le vesciche mi sono venute, no? E allora pensavo, dico, ma guarda te che furbo, dico adesso, guarda, c'ho le vesciche ai piedi, no? Che sento male. E allora qualche, non so se era l'angelo custode, le anime del purgatorio, cioè sono cose che tu non ci arrivi da solo, no? C'è qualcuno che te le suggerisce. Dice, offri il male ai piedi per tutti i passi che tu hai fatto durante la vita, quando non hai seguito sempre Gesù come lui ti aveva chiesto, per cui ti sei fermato, hai lasciato perdere, non hai camminato come dovevi, quando era ora di correre ti sei seduto, eccetera, eccetera. Per cui è giusto che tu abbia male ai piedi, no? Almeno ripari ai passi che non hai fatto per seguire Gesù Cristo. Bella ispirazione, difatti. Dopo aver avuto ste vesciche ai piedi, cosa ho fatto ieri? Dico, mamma mia, adesso devo andare fuori, devo camminare ancora, e va bene, e mi tengo le mie vesciche e cammino lo stesso. Dico, in riparazione a tutti i passi che non ho fatto per seguire Gesù Cristo. Allora, vedi quante belle ispirazioni, no? Sono ispirazioni, perché uno, immaginarsi se uno fa questi pensieri per, da solo, no? Bisogna che ci sia qualche suggeritore, siamo così piccoli, così corti, che siamo solo capaci di lamentarci. Invece c'è un invito da parte del cielo di rallegrarci, e dice, ti do l'opportunità di purificarti, ecco, di le cose che non hai fatto bene, di quelle che dovevi farle meglio, ecco, eccetera, eccetera. Ebbene, allora, parlando delle anime del purgatorio, Anna, ma sai, ieri mattina, cioè, vi racconto, siamo in famiglia, per cui vi racconto le cose così, vero, familiarmente, ieri mattina era giovedì, vero, allora c'era le lodi della seconda, di giovedì della seconda settimana del Salterio, eh? Allora senti qua, quando mi sento dire queste parole, mi sento dire queste parole, è il Salmo 43, il popolo di Dio nella sventura, ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna. E più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Attenzione, bisogna capire cosa significa quello che stiamo leggendo. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente. Sul loro prezzo non hai guadagnato, ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno, ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo, l'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Però questa seconda parte qui del Salmo, no, è attualissimo, pensate un po', un vescovo ortodosso, per esempio, ha detto... Io rimango stupito davanti, dice, a questo impero cattolico, insomma sono termini che ha usato lui, impero nel senso che è esteso in tutto il mondo la Chiesa cattolica, e dice, non avrei mai potuto immaginare che cadesse così in basso. Per cui, sentite un po', scuotono il capo, ci hai resi favola delle nazioni, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno, ci hai resi ludibrio dei nostri vicini. Ma vedete, ma quando uno legge i salmi deve pensare, dice, la parola di Dio è parola di vita eterna, da qui è per noi altri, dovremmo attaccarla alle bacheche delle chiese, dice, venite qua che ci vergogniamo in compagnia, perché non abbiamo combattuto la buona battaglia. Là, pensate un po', dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia, sovrabbonda, e che sovrabbondanza di grazia il nostro Signore manda la sua Santissima Madre Immacolata ad offrirci come sicuro rifugio per questo tsunami il suo cuore. Rifugiatevi nel suo cuore, perché i demoni sono scatenati perché gli ho lasciato catena, in quanto dovevate essere provati e siete caduti perché non avete obbedito a quanto vi ho chiesto. Rifugiatevi nel cuore immacolato di Maria, addirittura consacrate la Russia al cuore immacolato di Maria, no? Capirlo bisognava, no? E farlo. Non l'abbiamo fatto. Allora, restando fuori dal cuore immacolato, il massacro che è in corso, è chiaro, non ci avrebbe detto rifugiatevi nel mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Ecco, per cui abbiamo quello che abbiamo perché abbiamo voluto, diciamo, sfidare l'inferno senza rifugiarci come il Signore ci aveva suggerito e comandato. Che bravi, presuntuosi, superbi, poveri noi. E abbiamo fatto di tutto meno quello che avremmo dovuto fare. Bene, siamo ludibrio, ci ridono in faccia. Voi dovete sapere che i gran muffin, questi che comandano i musulmani, sapete cosa hanno detto? Dice, voi ci avete respinti quando a Lepanto e a Vienna, ma dice, a quel tempo avevate una grande fede e ci avete vinti, ma adesso voi la fede l'avete persa perché avete già perso la battaglia, saremo noi a conquistarvi addirittura senza spade, con il grembo delle nostre donne che voi lo usate per offendere Dio invece che far figli. E insomma, state attenti, no? Mamma mia, ci ha resi favola dei popoli, ci ha disperso in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente. Praticamente la fede dei nostri padri, diciamo portata fin qua con il sangue dei martiri, abbiamo venduto la nostra fede senza, diciamo, senza guadagnare niente. Cioè, abbiamo perso seminari vuoti. Preti in crisi, e, diciamo, il fumo di Satana che è entrato nella Chiesa, Padre Pio che due righe, Padre Pio bisognava capirlo quando parla, bisogna stare attenti a quello che dice, perché Padre Pio molto discreto, vero? Dice così, dice, prego, ecco, no, sono straziato, ecco, nel vedere tanti dice, nel vedere tanti seguaci, non è questo il termine che lui usa, tanti seguaci di Satana, ecco, che sono venduti a lui, ecco, seguaci di Satana, sono venduti a lui e sono seguaci che, diciamo, avevano promesso di stare con Gesù Cristo e sono diventati dei Giuda. Praticamente hanno tradito Gesù Cristo e stanno lavorando per Satana, questi, ecco, che si sono venduti, vero, a Satana, tanti affiliati, ecco, questi qui sono, li abbiamo dove non avremmo mai voluto averli, vero, però rifugiatevi nel mio cuore immacolato, voi non immaginate cosa vi capiterà, state attenti. Se non la smettete di offendere Dio, scoppierà un'altra guerra. È scoppiata, non è servito a niente, perché questi poteri infernali praticamente se ne sono fatti beffa. Dice, finché loro non si rifugiano nel cuore immacolato, sono preda nostra. Per cui pensa un po', ieri mattina mi leggo questo salmo e dico, ma questo qua è per noi. Dunque, ci hai consegnato come pecore da macello, ma sai quanti martiri? Ma sai le pecore da macello? Ma dove ce l'abbiamo il cervello, mamma mia? Allora, fate conto che nel XX secolo ci sono stati più martiri che in 19 secoli sommati, va bene? Milioni e milioni di martiri, pecore al macello, non avete voluto rifugiarvi nel cuore immacolato? Non avete voluto consacrare la Russia al cuore immacolato? Pecore da macello, milioni di morti perché ci sono le teste che vogliono pensare a modo loro e non pensano che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio. E quando non obbediamo, noi mandiamo le pecore al macello. E oggi, se non abbiamo le pecore al macello fisico, abbiamo le pecore al macello spirituale, perché la gente perde la fede, c'è una fede che non è cattolica, pensa a modo loro, credono di essere bravi per quello che fanno e invece si allontanano dalla verità. per andare incontro alla menzogna, diciamo ludibrio, ci ridono in faccia e dicono: ma guarda te, quelli là di botto hanno perso la testa e non capiscono cosa stanno combinando. Vabbè, allora queste cose qua io ve le dovevo dire, perché siccome sono scritte, allora è soltanto il problema è capire cosa significano quello che tu leggi, devi sapere che cos'è, no? Ecco, siamo ridicolizzati, ci ridono in faccia, dicono: vi abbiamo invasi e voi ci venite qua, invadeteci, ma noi siamo buoni, venite qua. Sì, sì, allora intanto continuiamo a costruire moschee e aumentano loro e caliamo noi, no? Loro mostrano la loro fede e noi mostriamo la nostra perdita di fede, no? Per cui Fatima non è mica finita, perché infine, ne dovremo vedere ancora, il mio cuore immacolato trionferà. Ma trionferà su che cosa? Trionferà su tutti gli errori. L'immacolato trionfa sulla sporcizia, della superbia, della presunzione, dell'eresia, di tutto trionferà la Madonna, no? Infine, che adesso dice: va bene, io vi ho offerto il mio cuore, cioè il Signore vi ha offerto il mio cuore, dove lui è passato per farsi uomo e voi l'avete rifiutato. I primi 5 sabati del mese c'è qualcuno che ne parla, ma sembra una cosa per vecchiette, sull'orlo della tomba, no? Roba vecchia, adesso noi abbiamo tutte altre, come dire, messaggi che ci vengono dati, no? Dove l'anima praticamente è solo il corpo che conta, ma l'anima praticamente ha già risolto tutto, perché Martin Lutero ha detto che noi siamo tutti salvi, lui compreso, che sta all'inferno, pensa un po'. Ecco, e poi, Anna, come se non bastasse, no? Ieri mi leggo la morte e il giudizio con la Madonna, soltanto tu ce l'hai sotto mano, Anna?
Sì, il giornalino, sì, questa è la seconda parte, sì.
Sì. Allora, sì, diciamo, non leggiamo tutto, no? Però almeno una facciata, direi, una facciata, no? Per sentire che quando ti trovi davanti a Dio, li vedi anche tu tutti i tuoi peccati. Non è che puoi dire: no, non è vero. E allora è meglio che li vedi prima e fai penitenza, perché dopo, al momento che sei là, non puoi tornare indietro, no? Dovevi farlo finché eri sulla terra, perché Gesù stesso ha detto queste parole: finché siete in vita voi gusterete e potete godere della misericordia. Una volta morti basta misericordia, c'è soltanto la giustizia, per cui ci ha anche avvisati, ma noi cantiamo allegramente, ma siamo poco poco ci mettiamo a ballare in chiesa, anzi mi è toccato vedere anche questo. Ecco, qui bisogna proprio essere stolti. Vero, il cristiano c'ha sempre una S davanti, o è santo o è stolto, ma sempre uno c'ha la S maiuscola, l'altro c'ha la S minuscola. Va bene, Anna, prova a leggere, perché è molto istruttivo, perché la gente dice: ah, pensa, una signora mi fa: mamma mia, però questi novissimi, mamma mia, dice, però sono molto forti, io non ho neanche il coraggio di leggerli. Brava struzza che metti la testa sotto la sabbia perché non vuoi sapere quello che ti capiterà. È meglio che ascolti e dici: Signore, ti ringrazio, almeno ho la possibilità di confessarmi, di piangere i miei peccati, di far penitenza. E invece pensa un po', la gente quando sente queste cose: ah, è troppo forte per me. E quando muori come fai? Dice: Signore, no, io vorrei vivere, no, andare davanti a un altro Dio, vero? Perché tu sei troppo forte.
Eccomi allora. Dopo la morte, come ricorda la Lumen Gentium, citando la Sacra Scrittura, tutti compariremo davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno il salario della sua vita mortale secondo quel che avrà fatto di bene o di male. Questo viene appunto definito giudizio particolare. Certo, non possiamo avere alcun testimone oculare che ci racconti come si sia svolto il giudizio particolare di Padre Pio e se la Madonna vi abbia influito in qualche modo. Nel leggere le lettere inviate da Padre Pio ai suoi direttori spirituali, però, si evince che il santo, già prima della morte, aveva fatto esperienza del giudizio di Dio sulla sua vita. Aveva cioè avuto, per una grazia singolare di Dio, una quasi piena consapevolezza della malizia e della bruttura dei suoi mancamenti, cosa che avviene nella nostra anima in modo perfetto al momento del giudizio particolare. San Pio dunque, mediante questo particolare lume divino, si vedeva così deforme innanzi al Dio tre volte santo, che gli sembrava che i suoi stessi indumenti avessero orrore della sua lordura. Mamma mia. A padre Agostino, a cui scrisse queste cose, disse anche: in questo stato nessuna creatura, né umana né angelica, si può interporre, per quanti meriti essa abbia, tra la povera anima e Dio giudice riproducente questo fosco quadro. Ahimè, padre mio, che sarà di noi quando dovremo comparire con le nostre azioni tutte dinanzi a questo Dio giudice? Se tanto terrore si prova adesso ad un semplice ritirare che di fa del velo, che occulta i nostri occhi, i nostri falli, per farceli ammirare nella loro deformità, che sarà quando dobbiamo comparirgli dinanzi per sostenere il suo severo sguardo? Come si può comprendere nell'esperienza di Padre Pio tra l'anima e Dio giudice? Nessuna creatura può intromettersi. Comparendo davanti a Dio, l'anima comprenderà tutta la malizia e bruttura dei suoi falli ed emetterà da sola la sua sentenza. La Madonna, dunque, non può minimamente intromettersi attivamente in ciò che succede fra Dio e l'anima durante il giudizio. Eppure, quando il vescovo Paolo Carta, presentando a Padre Pio un amico, già ufficiale a Cagliari, gli disse che costui voleva assicurarsi un biglietto d'ingresso in paradiso, il santo, con accento dolcissimo, rispose: ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. Se Padre Pio raccomandava la devozione alla Madonna a chi gli chiedeva un biglietto d'ingresso per il paradiso, vuole dire allora che il santo riconosceva l'importanza della Madonna prima del giudizio particolare. La Chiesa la invoca infatti rifugio dei peccatori. Ed è per questo che Padre Pio affermava: vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna.
Ecco, Anna, sì. Praticamente cioè, la Madonna interviene, deve intervenire prima, cioè prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, no? Non è detto nell'ora del giudizio, ma nell'ora della nostra morte. Ecco, per cui se tu pensa, la Madonna stava ai piedi della croce, no? E quel buon ladrone chiaramente darà gloria e ringrazierà la Madonna che ha pregato per lui, peccatore, nel momento della sua morte, e diciamo che lui ha saputo profittare di questa preghiera della Madonna ai piedi della croce. Ma vedete che dall'altra parte ce n'era un altro ladrone, il quale però ha detto di no, non ha detto di sì. Per cui Gesù non ha detto oggi sarete con me in paradiso, ha detto oggi sarai con me in paradiso. Quell'altro continuava a bestemmiare, continuava imperterrito a imprecare, non voleva saperne di questo dono. Ecco, uno ha saputo approfittare, l'altro non ha saputo approfittare. Allora, quando noi moriamo, praticamente c'è più niente da nascondere, è tutto visibile, ma non soltanto da Dio, ma anche da te, perché naturalmente devi renderti conto di tutto quello che hai fatto e di come l'hai fatto e che non ti sei pentito e che ti sei poco pentito e che hai promesso un pentimento che non hai mai avuto perché hai continuato a peccare e non hai avuto nessun dolore perché praticamente finita la messa, dice, no, finita la confessione di un'Ave Maria di penitenza, ma cos'è? È una penitenza dire un'Ave Maria, ma neanche dire un rosario è una penitenza. Fare penitenza vuol dire fare penitenza, pregare la Madonna non è mica una penitenza, ci vorrebbe altro, che dico prego la Madonna per fare penitenza, ma che scherziamo, è una gioia parlare con la mamma, no? Ecco, per cui la penitenza è penitenza, e allora bisogna, diciamo, abbiamo peccato con i sensi, mortifichiamo i sensi, no? È vero, oggigiorno sentiamo parecchi che dicono che è bene, cioè che anche la Madonna avrebbe chiesto di fare digiuno, ma addirittura ho visto che dei medici dell'università, non so, americana, hanno detto che fare digiuno fa bene alla salute fisica, ma farà bene anche alla salute spirituale di per sé. Ma, dico ma, intanto cominciamo a fare anche digiuno dai peccati, no? Perché, diciamo, di per sé, se uno mangia non è che fa peccato, ma se fa peccato, fa peccato. Allora serve anche per mortificare, diciamo, i nostri sensi, perlomeno quello del piacere di mangiare, no? Ma sai, mangiare pane e acqua, insomma, non è che sia una cosa, una crudeltà. Ma per esempio, io penso al Santo Curato d'Ars che mangiava invece, mangiava le patate con tre dita di muffa, per esempio, no? Ma penso se per esempio quando uno vuol fare digiuno il pane è buono, l'acqua è buona, prova a mangiare della pasta super stracotta, no? Viscida, senza sale, è vero? E senza condimento, diciamo che mangiare quella pasta lì è più penitenza che mangiare pane buono, vero, pane ben cotto e che saporito anche, no? Allora, cioè mangio, ma quello che mangio, mamma mia, mi costa veramente, perché è una schifezza proprio, no? Però i miei peccati sono una schifezza superiore a quello che sto mangiando, per cui è giusto che, come il Signore ha dovuto mandar giù, per così dire, ecco, le mie miserie, è giusto che io ingoi anche delle cose che non mi piacciono proprio per niente, no? Provate a fare pasta stracotta senza sale, senza condimenti, mangiatela, poi bevete acqua, magari tiepida, non con le bollicine. È già un passo avanti, è già un passo avanti. Ebbene, Anna, che cosa bisogna dire? Cioè, uno deve pensare alla morte, no? Vedi che i santi avevano sul comodino un teschio, pensa un po', vuol dire che non potevano dimenticarsi, dice ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, per cui stai attento durante la giornata di quello che fai perché ti toccherà pagare tutto, tutti i debiti che fai li devi pagare e allora è meglio che non li fai ed è meglio che invece meriti non solo per te ma anche per i tuoi fratelli, perché tu devi amare non solo Dio con tutto il cuore, ma anche i fratelli come te stesso. Allora, se tu vuoi farti santo e andare in paradiso, devi pregare perché anche gli altri vadano in paradiso, anche coloro che non conoscono il Signore oppure, diciamo, sono da convertire, devono cambiare vita. Ecco, offrire. Il cristiano è cristiano così, perché se non è così si illude di essere cristiano, ma non lo è. Perché non ama né Dio, perché se uno ama Dio, diciamo, tu come fai ad amare Dio? Manco lo conosci, no? Devi conoscerlo, ma devi anche leggere le vite dei santi, leggere le spiegazioni, ascoltare Radio Buon Consiglio con le meditazioni di Don Dolindo. Allora tu dici, Signore mio, ma cosa hai fatto per me? E io cosa ho fatto per te? Signore, pietà, Cristo, pietà, Kyrie eleison, vero? Fammi piangere i miei peccati, donami, cioè purificami, oh Signore, purificami perché ho bisogno, mi sento sporco. Guarda, un giorno, vi racconto questa storia qua, un giorno un padre che era venuto a Fatima con noi, era un padre cappuccino, Mi dice: Claudio, tu devi venire nel santuario dove io sono il rettore, perché là non si confessa nessuno. E siccome ho sentito le meditazioni che è venuto con noi, dice, che tu fai, e vedo che la gente qui continua ad andare a confessarsi, tu sei disposto a venire alcuni giorni, ecco, nel nostro santuario per aiutare i miei parrocchiani, chiamiamoli così, a confessarsi? Allora, primo giorno, allora, non so cosa gli abbia detto, non me lo ricordo, no? Ma sta gente dice, beh, ma noi i discorsi a noi non servono, perché noi praticamente cosa facciamo di male? Veniamo la mattina, diciamo le lodi, veniamo alla messa, e cosa facciamo di male? Vabbè, io vado avanti, secondo giorno, e comincio naturalmente a mostrare, diciamo, gli angoli oscuri del nostro cuore e della nostra anima, e mostrare quanta muffa c'è, vero, e quanti scarafaggi girano da quelle parti. E insomma, fatto sta che vedo che qualcuno comincia ad andare a confessarsi, no? Quella signora che mi aveva detto: io non faccio niente di male, perché faccio questo, pulisco la chiesa, dai, vabbè. Quella lì, il terzo giorno, mi è venuta incontro, in lacrime, tutta bagnata, come se si fosse lavata la faccia a spruzzo, era tutta bagnata anche davanti qua, e mi è venuta incontro, dice: Claudio, mi sento tutta sporca, mi vergogno di stare alla presenza di Dio, vado subito a confessarmi. Quella lì, che non si sentiva, non aveva nessun peccato, mi ha detto, che mi ricordo ancora, mi sento tutta sporca, che bello. Sai che bello? Uno dice: mi sento sporco, allora mi lavo, no? Perché se tu ti senti pulito, ma gli altri però non sentono che tu sei pulito, no? Perché vivi non da cristiano profumato del profumo di Cristo, ma puzzi di presunzione. Allora questa l'ha capito, dice: mi sento tutta sporca e vado a confessarmi, no? Voi dovete pensare che nei giorni seguenti c'erano i confessionali con dentro i padri e la fila su tutti i confessionali, perché tutti quanti avevano capito che credevano di essere buoni, no? Ma dopo le meditazioni sono accorti che erano cattivi, come dice giustamente Gesù: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, capite? Così. Mi è venuto in mente proprio: mi sento tutta sporca. Fa conto che lei piangeva, poco mi metto a piangere anch'io, perché sentire una donna che grida mi sento tutta sporca davanti a tutti vuol dire che si è umiliata come la Maddalena.
Grazie, sì. Veramente, mamma mia.
Ecco, adesso Anna, se vuoi leggere San Paolo, mi dispiace sì. Che abbiamo... siamo scesi sui particolari, perché la gente ha bisogno di sapere concretamente le cose come sono, perché altrimenti noi leggiamo, la gente ascolta, dice, ne sentiamo noi di discorsi, però bisogna proprio piantare il dito nell'occhio, perché uno si accorge, è vero, che gli è arrivato un dito nell'occhio, no?
Ma è un aiuto grande davvero anche questa chiamatura, chiami introduzione, ma questa, ecco, dedicato a approfondire questo argomento veramente.
Vedi, sono andato a confessarmi anch'io stamattina, vi ho detto, certo. che come ho cominciato dicendo: io mi vergogno, mi chiedo umilmente perdono, ecco, di tutte le volte che ho promesso, ho detto mi pento, mi dolgo, sì, a parole però... Ma non con i fatti. Adesso oggi, Signore, mi sento così miserabile, e ti chiedo perdono anche per tutte le volte che ti ho detto queste cose ma non le ho mantenute, certo. Per cui, Signore, fammi il dono delle lacrime che pianga i miei peccati, no? Certo. Che certo. Bello, mi sentivo così bene.
Grazie di averlo, ecco, condiviso con noi, con gli ascoltatori, grazie, perché è tutta grazia anche questa. Allora, San Paolo, la missione di San Paolo, oltre all'annuncio evangelico, aveva un mandato propriamente sacerdotale, in virtù del quale egli doveva fare in modo che le anime a lui affidati, gli venissero un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Sosteniamo con preghiere e sacrifici i sacerdoti nella loro difficile missione di pastori delle anime, che devono essere da loro condotte alla santificazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo, nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così, da Gerusalemme e in tutte le direzioni, fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto d'onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su fondamento altrui, ma, come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno.
Mi piace, sai, Anna, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi siete pure pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Allora, è chiaro che ci vuole anche maniera, vero? C'è modo di fare, perché ci sono delle persone, no? Che prima ingoiavano gli ippopotami e adesso, vero, non passa neanche, diciamo, un polvere, cioè neanche un granello di polvere passa, no? Negli altri soprattutto, no? Per cui, diciamo, ci vuole modo anche di annunciare e di spiegare. Cioè, innanzitutto bisogna che la persona si senta amata. E qui, se si sente amata, vuol dire che io ti dico queste cose perché ti voglio bene, no? Non è che te le dico per rimproverarti come se io fossi senza peccato. Se la Madonna, che è immacolata, non le fa neanche a lei queste cose, vero? Ci mostra sempre con questa maternità. Ecco, ci mostra e ci consiglia e ci esorta, eccetera, no? Per cui dice che siete capaci di correggervi l'un l'altro, no? Allora, Anna, se io vedo che tu fai qualcosa che, diciamo, potresti farlo meglio e te lo dico, tu mi dici: Claudio, ti ringrazio perché me l'hai detto, non ci avevo mai pensato, no? Se poi tu mi dici: Claudio, anch'io avrei qualcosa da dirti perché voglio che anche tu dia gloria a Dio togliendo quel particolare che sei così un pochettino. Io ti ringrazio, benedetta creatura, no? Perché ho capito che mi vuoi bene, perché vuoi che io piaccia a Dio più che alle creature, no? Ecco, per cui siete capaci di correggervi l'un l'altro. Ma te scherzi, ma non lo fanno neanche dai pulpiti quello di correggere sugli errori e sul rischio di andare a pagare dei conti infiniti perché non siamo stati avvisati, non siamo stati corretti. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, vedi su alcuni punti, no, ne avrebbe di punti, ma dice: su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia. Per cui vedi che entra, diciamo, dico in punta dei piedi, non è che arriva al galoppo, vero, cavalcando, che ne so, un toro, vero, che butta giù le porte, no? No, diciamo, è molto delicato, no? Dice, con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo perché le genti divengano un'offerta gradita santificata dallo Spirito Santo. Un'offerta gradita. Questa offerta gradita bisogna sottolinearla 50.000 volte, perché quando uno va a messa, dice, dove vai? Vado ad offrirmi insieme a Gesù sull'altare. Hai mai sentito tu qualche cristiano che fa questo discorso?
Magari, magari.
Ma scusa, cioè, pregate fratelli perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora, Gesù è il capo, io sono le membra. Cioè, va il capo sull'altare, le membra se ne vanno a prendersi il caffè, a prendere il caffè, no? Allora, praticamente non sono unito a Gesù Cristo, è inutile che parlo di comunione, che quando è ora di offrirmi scappo, eh? Come faccio a essere in comunione? Dove andiamo? Andiamo a offrirci sull'altare insieme a Gesù, ma che meraviglia! Ecco, pensate che catechesi, no? I cristiani vanno a messa perché vanno ad offrirsi sull'altare insieme a Gesù. L'hai mai sentita questo discorso qua? Non esiste. Ma forse non lo sanno neanche quelli che dovrebbero saperlo, no? Mamma mia, siamo peccatori e non vogliamo confessare, possiamo offrirci e non vogliamo offrirci, e poi cantiamo e crediamo di essere cristiani, no? Offerta, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo, ma cosa vuol dire sta roba qua, no? Ma cosa vuol dire? Uno la legge e non deve andare avanti, deve dire, uè, fermati qua. Tu stai facendo queste cose? No. Allora vedi che San Paolo, con un po' di audacia, non te lo manda a dire, ma te lo dice chiaro e tondo, devi fare così. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza con parole e opere. Già, condurre le genti all'obbedienza a chi? A Gesù Cristo, non ad altri dei, idoli potenza di segni e di prodigi con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Per cui non ho perso tempo, perché vedere le anime senza Cristo, l'amore verso Dio e verso il prossimo, mi spinge ardo di zelo e non me fermo, morissi, diciamo, lavorando per il Signore, per carità, che non muoia senza far nulla, vero, essere pigro. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove già era conosciuto, cioè, dice, non vado... lascio le persone che crescano intanto con quello che gli è stato detto, no? Poi un po' alla volta miglioreranno, ma intanto, diciamo, lascio che crescano pian pianino anche loro, poi gli potrò dare anche qualcosa di più forte. Ecco, su fondamento altrui, ma sta scritto, coloro i quali non era stato annunciato lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Allora, questi che non conoscono Gesù Cristo, e bisogna annunciargli Gesù Cristo, ed è giusto che sappiano chi è il figlio di Dio che si è fatto uomo per venire a salvarci, ma è una cattiveria vera e propria quello di lasciare ognuno nel proprio brodino e lasciare che credano di essere al sicuro quando invece sono delle persone che non conoscono Dio e non possono amarlo e neanche servirlo, e bisogna battezzarli e farli conoscere la verità perché siano liberi dalla schiavitù dalla schiavitù dell'errore, della menzogna. Ma sentite un po', è così bello, diciamo, leggere e capire che queste cose sono dirette a me, a te che stiamo leggendo, cioè non è roba per quelli di 2000 anni fa, questi qui, parola di Dio, per cui non cambierà neanche un iota, è vero? Perché chi cambia un iota è un idiota, vedi, fa anche rima. Mamma mia, Anna. Qui ci sarebbe anche il Salmo, però siamo andati troppo avanti e tu c'hai un sacco di cose da leggere, mi dispiace di aver fatto un polverone. Anna, chiediamo un breve stacco musicale, ma breve però, perché purtroppo...
Il Vangelo ancora, sì.
Ah, sì.
A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna, a te la parola.
Sì,
eccoci, perché so che c'è una montagna
sì,
di letture.
Di
io
sì.
Basta, non parlo più, ho già parlato troppo, perdonatemi.
E noi ti ringraziamo invece, perché sono meditazioni, sono spunti che servono, sai, è come se servono, per fare un po' di esame di coscienza, assolutamente importantissimo. Allora, dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo, Gesù diceva ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé. Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose, 100 barili d'olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro, tu quanto devi? Rispose, 100 misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. a suo Don Dolindo. San Luca, capitolo sedicesimo, sono a pagina 1383. Con la parabola del figlio al prodigo, Gesù aveva mostrato quale rovina morale e materiale poteva produrre l'abuso delle ricchezze. Con questa del fattore infedele mostra come esse possano utilizzarsi in bene. L'argomento del Signore è dal meno al più. Se un fattore infedele, con una ricchezza che gli era stata solo affidata, poté provvedere al suo avvenire con un poco di accortezza e di generosità, benché fatta fraudolentemente, quanto più può provvedere al proprio eterno avvenire chi si serve delle ricchezze ricevute dal Signore per formarsi degli amici nell'eternità per mezzo delle opere di carità. Gesù non volle proporre come modello un'azione ingiusta, come evidente, ma raccontando la bella parabola volle indirettamente mostrare anche che le ricchezze portano quasi sempre il marchio dell'ingiustizia e dell'iniquità, perché o sono frutto o strumento di iniquità. Per questo le chiamò mammona iniquitatis e non fece distinzione fra ricchezze giuste o ingiuste. Se si facesse la genealogia del denaro, infatti, si troverebbero sempre sulle sue linee ascendenti o discendenti dei delitti. Noi non pensiamo che quel denaro che abbiamo in tasca fosse stato il prezzo di un peccato o di amarissime lacrime, e che per non farlo essere pestifero dobbiamo sempre quasi riconsacrarlo con la carità. Potremmo portare in tasca anche il prezzo di un'impurità o di un omicidio, e quel denaro, pur passato a noi lecitamente, porta una terribile infezione con sé. Quanti si lavano le mani quando maneggiano il denaro e fanno bene, perché è la cosa fisicamente più sporca che vi sia, passando per tante mani. Ma prendendo il denaro dovrebbero anche fare un atto di riparazione a Dio e serbarne una percentuale, sia pur minima, alla carità per disinfettarlo spiritualmente. La parabola che raccontò Gesù probabilmente fu un fatto realmente avvenuto, da lui utilizzato per insegnamento della verità. Un uomo ricco, tanto ricco da non adirarsi della frode fattagli dal fattore anche all'ultimo momento della sua gestione, aveva un servo al quale, secondo la parola greca, aveva affidato l'amministrazione di tutti i suoi averi. Questa padronanza che gli aveva lasciato spiega la facilità con la quale gli fu possibile dilapidargli i beni fino al punto che se ne accorsero anche gli altri e lo accusarono presso il padrone. Il padrone constatò certamente, dopo un esame della situazione, che l'accusa era tutt'altro che infondata, e chiamato il fattore gli ingiunse di rendere i conti e lasciare senz'altro l'amministrazione. Nonostante la dilapidazione avvenuta, il padrone aveva ancora un residuo di fiducia nel servo e, d'altra parte, avendo quegli tutto in mano, doveva per forza far capo a lui per conoscere la situazione. Doveva anche voler bene al misero fattore, e ricco com'era, gli volle lasciare il modo di accomodare le sue faccende. Il fattore non pensò alla bontà del padrone, né si mostrò rammaricato del danno che gli aveva fatto, tanto da aggiungere a produrgliene altro all'ultimo momento. Si preoccupò della propria situazione e pensò: ecco, io cado d'un colpo nella più squallida miseria. Ora, come farò per vivere? Dovrei lavorare, zappando la terra, e non so farlo. Dovrei elemosinare, e dopo il posto che ho occupato ne ho estrema vergogna. L'unica mia risorsa sta nell'essere soccorso dagli altri senza mio scorno. E pensò subito di rendersi obbligati i debitori stessi del suo padrone, rimettendo loro una parte del debito. Li convocò, quindi, come per liquidare i loro conti e definire le loro pendenze, e domandò ad uno quanto doveva al padrone. Quegli rispose che gli doveva 100 barili d'olio. Il fattore gli fece prendere l'obbligazione scritta e ridusse il debito a metà. Domandò ad un altro quanto doveva e quegli rispose 100 staia di grano. Il fattore gli ridusse a 80, perché se li avesse ridotti addirittura a metà avrebbe mostrato una generosità che poteva renderlo sospetto e far scoprire più facilmente al padrone la nuova frode. Rimettendogli poi il 20% di quella misura, gli rimetteva di più di quanto aveva condonato al primo. Così fece con tutti i debitori, come è evidente dal contesto della parabola. Quando il padrone s'accorse del tiro giocatogli dal fattore e seppe dello scopo per il quale gliel'aveva giocato, lo lodò, non per approvare il furto che gli aveva fatto, ma ammirando la scaltrezza con la quale aveva operato per salvarsi in quell'estrema rovina che lo minacciava, poiché soggiunse Gesù: i figli di questo secolo sono nel loro genere più prudenti dei figli della luce. Con queste ultime parole Gesù giustificava indirettamente il motivo per il quale aveva proposto quella parabola. Gli uomini del mondo, figli del secolo presente, cioè tutti dedicati alle cose della terra, sanno badare bene ai loro interessi e sanno avere la prudenza umana ed anche maligna per tutelarli, preoccupandosi di un avvenire temporale. I figli della luce, invece, che hanno il possesso dell'eterna verità ed aspirano ai beni eterni, non pensano a questo loro avvenire e spesso lo barattano per un nulla. La massima di Gesù, nei limiti della parabola, significa che i figli del mondo fanno per le cose temporali assai più di quello che i figli della luce fanno per i beni spirituali e per l'eterno avvenire, e che i primi cercano di ricavare il maggior vantaggio temporale dalle ricchezze, mentre i secondi non ne traggono neppure quel poco di vantaggio spirituale che potrebbe accrescere i loro beni spirituali. Per questo Gesù esorta a farsi amici nel cielo con le stesse ricchezze ingiuste, cioè, come si è detto, materiate di ingiustizia per la loro stessa natura, e a raccogliere mediante le opere della carità le ricchezze eterne. E soggiunge che la fedeltà che si ha nel poco, cioè in ciò che è transitorio e temporale, rende fedeli nel molto, cioè nella corrispondenza alle grazie e a ciò che porta all'eterna vita. Le ricchezze temporali sono una cosa molto meschina di fronte a quelle spirituali che conducono all'eterna vita. Ora, se uno è ingiusto nel poco e non sa fare buon uso delle ricchezze con la carità, sarà anche ingiusto nel molto e sperpererà le grazie e le ricchezze spirituali. E se uno non sa fare buon uso di una cosa meschina, come le ricchezze temporali, Dio come gli potrà dare quelle spirituali? Queste sono le vere ricchezze e questo è il patrimonio vero di un'anima, che può dirsi suo, perché le dà il diritto all'eterna gloria. Queste massime di Gesù sono preziosissime e danno un nuovo concetto della vita, perciò bisogna approfondirle alla luce della stessa parabola che gli propone. Nella vita presente siamo tutti fattori del Padre Celeste, poiché abbiamo un ufficio e una missione nella complessa armonia della sua provvidenza e dobbiamo compierla per avere da lui il patrimonio delle grazie che ci fanno meritare la vita eterna. Chi ha una ricchezza di intelligenza, chi di forze, chi anche di denaro, di beni materiali, Sono piccole cose di fronte ai tesori della grazia, alla fede, alla speranza, alla carità e ai doni che ci vengono dallo Spirito Santo. La vita presente è un impiego che bisogna riguardare sempre in relazione all'eterna vita. Chi compie bene la sua missione riceve da Dio come sua proprietà tutte le grazie che lo preparano al possesso dei beni eterni. È dunque importantissimo per chi possiede ricchezze il mutarle con la carità in titoli di eterna gloria, perché essi possono supplire le deficienze e le colpe che si commettono nell'amministrazione di ciò che passa e non può dirsi proprio. Essendo l'uomo di passaggio sulla terra e dovendolo lasciare, non può dirla sua. Egli l'amministra, non per conto della nazione o della società, ma per conto di Dio, sommo ed eterno bene e sommo ed eterna carità. Deve dunque servirgli per ottenere da Dio i beni spirituali, mediante la carità. Solo la carità fatta per Dio, col pensiero delle responsabilità che si hanno innanzi a Lui, può equilibrare veramente l'uso delle ricchezze. Qualunque altro ritrovato umano sbocca necessariamente nell'oppressione e nella prepotenza, rendendo statale e violento quel disordine che prima era solo sporadico ed individuale. Si può trovare infatti chi fa cattivo uso delle ricchezze ed opprime gli altri, ma quando lo Stato si sostituisce all'individuo diventa egli il prepotente, spogliatore ed oppressore, e per di più alla forza brutale ed incontrollata per farsi valere. Chi possiede, dunque, è solo un fattore nelle ricchezze della provvidenza, un fattore responsabile innanzi a colui che legge i cuori e le coscienze. Quando viene la morte, il padrone celeste dice al ricco: rendimi conto della tua amministrazione, perché ormai non potrai essere più fattore. E allora? Che il ricco deve saper presentare a Dio le opere di carità e di bene, e per presentargliele deve averle fatte già in vita. Le ricchezze, frutto o strumento di iniquità, possono allora diventare strumento di amicizia eterna. È evidente poi dal contesto stesso della parabola che se delle opere di carità poterono far trovare un'amicizia nel cielo ad un fattore infedele, un uso santo delle ricchezze le muta in vere ricchezze eterne. E allora che la fedeltà nel poco produce la fedeltà nel molto, cioè che la fedeltà a Dio nei beni materiali produce la fedeltà alle grazie spirituali e la vita eterna. In conclusione, è a Dio che bisogna servire. E chi pretende di usare delle ricchezze per proprio tornaconto pretende servire a due padroni opposti. Non è possibile. Non è possibile, infatti, attaccarsi disordinatamente ai beni temporali e cercare quelli eterni. Amare le proprie soddisfazioni e amare Dio. Cercare il vantaggio proprio disordinatamente e contemporaneamente cercare quello del prossimo nella carità. Chi riguarda la ricchezza e il denaro come fine, non come mezzo della vita, e chi non ne usa per fare il bene è un miserabile servo di Mammona, un uomo che si consuma e si sacrifica come uno schiavo per ciò che non è suo, strettamente parlando, e che ad un cenno di Dio deve lasciare con la morte. Anche fuori dal contesto della parabola rimane universalmente vero che non si può servire a due padroni. Non è solo per le ricchezze contrapposte ai beni spirituali che questo è vero, ma lo è per tutto quello che costituisce la vita del mondo contrapposto alla vita dello Spirito, alla vita cristiana. Amen.
E tu ne avevi ancora da leggere, vero? Un po'.
Basta, sì.
Sì, basta così. Basta. Comunque vedi che è interessante perché si parla ancora dei beni che ci sono stati dati come fattori. Noi siamo fattori, no? Il ricco non è padrone, è un fattore. Per cui il Signore dà dei beni perché costui li usi, vero, per dare gloria a colui che gliela concessi, no? E invece c'è un'appropriazione indebita, perché si tende a volerseli godere, vogliamo goderceli noi. Ma questo, per esempio, accade anche quando muore un genitore e lascia in eredità ai figli quello che ha guadagnato sudando, si dice, 7 camicie. Coloro che ereditano non hanno sudato niente, hanno, cioè, soltanto vogliono godere di ciò che il padre ha guadagnato lavorando. E poi subito devono pensare come spendere quei soldi che hanno ricevuto gratuitamente, perché non hanno fatto niente per averli. Naturalmente non è che pensano e dicono: no, attenti, questi soldi qua non sono nostri, no, sono di nostro padre. Per cui dobbiamo prima di tutto fare opere di carità, perché se ha contratto, un debito con nostro Signore, vero, che sta in purgatorio, ci ha lasciato i beni per poterlo liberare. Ma chi è che fa questi discorsi? Ma chi è che ragiona in questo modo? E allora facciamo dire le sante messe e facciamo delle opere di carità, le missioni, eccetera, eccetera. Poi, diciamo, se vogliamo tenere qualcosa per noi, perché magari ci serve, ma ci serve per cose, non per comprarsi la macchina, diciamo, che costa un sacco di soldi perché abbiamo ereditato, ma dire: avremo anche noi qualche esigenza, per cui, diciamo, è un benefattore anche nostro papà, no? Ecco, per cui facciamo così. Ma tu vai a cercare quelli che pensano così, no? Che stanno aspettando che tiri le cuoia per subito, perché sanno già come fare a spenderli, per i loro capricci, per le loro crociere, che ne so, vestiti, macchine, tutto quello che hanno. Purtroppo è così, no? Per cui diciamo che questi figlioli, invece che guadagnare, perdono. Per cui davanti a Dio hanno mancato di carità. E difatti Don Dolindo spiega che talvolta arrivano di quelle belle mazzate a costoro, perché dice: i vostri genitori stanno soffrendo, vi hanno lasciato anche i mezzi per poter alleviare le loro sofferenze, e voi invece li lasciate patire e volete godere voi al posto di liberare loro che stanno soffrendo. È un'ingiustizia. È una cainata, nel senso che sei un bel Caino, sono forse io custode di mio padre o di mia madre, o di mio fratello? No, no. Bene, cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata movimentata, un po' movimentata, vero Anna?
Sì.
Un po' movimentata, perché sennò la gente si addormenta, bisogna tenerla desta.
Un po' di turbolenze, dai, ci vogliono per apprezzare.
Sì, sì. Vedi, se tu sei in aereo e ci sono le turbolenze,
svegli,
aereo, cominciano,
no?
Allora cominciano a pregare, capito? Bravo. Cominciano a pregare, perché dicono: qui non sappiamo neanche se arriviamo a terra vivi o morti. Allora cominciano a pregare, bisogna creare le turbolenze.
Esatto.
Bene, santa giornata a tutti voi, cari amici, e domani è il secondo sabato del mese e c'è il sabato con Maria, e sono delle meditazioni che ti sciolgono il cuore, perché veramente la Madonna spiega le cose che Dio ha fatto con lei, e lei spiega come dobbiamo fare noi, e vediamo che noi abbiamo bisogno di fare tanta strada, di pregare molto per ottenere le grazie di essere dei buoni cristiani, buoni. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.